Gesù può essere scoperto, conosciuto, contemplando i suoi sguardi. Allora questa sera, fatte queste premesse a tutto l'itinerario, prendiamo il capitolo 5 del Vangelo di Marco. Io vi invito a tenere davanti agli occhi il testo, perché non sono le quattro cose che io vi dirò che sono poi fondamentali, ma questa parola che voi dovete avere davanti agli occhi, non tanto quello che io cercherò soltanto di dirvi qualche parola per aiutare ad approfondire il testo. E si tratta della storia di una guarigione di Gesù, la guarigione di una donna, nel Vangelo di Marco, il capitolo 5. E partiamo con lo schema che vi avevo detto. Prima di tutto la lezione. Che cosa dice il testo? E il testo lo dividiamo in 5 parti. I versetti 25 e 26, cioè la situazione della salute di questa donna, viene presentata che questa è una donna malata. Poi i versetti 27 e 28, dove emerge l'intraprendenza della donna, il coraggio di questa donna. Il 29, il versetto 29 è la guarigione, questa donna guarisce. I versetti 30-32, questo dialogo di Gesù con i discepoli. Gesù cerca cosa è successo, i discepoli rimangono stupiti di quello che Gesù sta chiedendo. E infine i versetti più dolci sono quelli 33-34, dove c'è l'incontro della donna con Gesù. A partire da questa divisione, noi guardiamo questi due personaggi, questa donna e Gesù. Questa è una donna profondamente ferita, dunque una donna sofferente. Sente questa donna, io dicevo anche ieri che per spiegare bene cosa sta vivendo questa donna ci vorrebbe qui una donna, perché solo lei, solo le donne presenti possono intuire che questa donna sente crollare la sua identità femminile. Una donna povera, sempre più povera. Una donna vuota, una donna completamente sola. Perché questa donna alla fine dice il Vangelo al versetto 33? È impaurita e tremante. Perché ha paura di Gesù? Perché ha toccato il mantello di Gesù. Noi sorridiamo di questa cosa. Ha toccato non il mantello, il lembo del mantello. E noi diciamo, e allora cosa c'è di male a toccare il lembo di un mantello? Ma questa cosa lei non avrebbe dovuto farla. Perché? Perché con questo gesto ha contaminato Gesù con la sua impurità. E qui mi permetterete che facciamo un breve excursus sull'Antico Testamento a partire dal libro del Levitico. Questo lo facciamo per capire perché questa donna ha commesso un gesto di cui poi lei ha molta paura, direi quasi ansia, forse anche angoscia, e ha paura di Gesù. Nel Levitico viene detto che una donna nel periodo di mestruazione rimaneva impura per 7 giorni. E se il ciclo era irregolare o soffriva di emorragie, come questa donna, rimaneva impura fino alla sua guarigione. Notate che questa donna, l'abbiamo letto nel versetto 25, era malata da 12 anni. Quindi vuol dire che questa donna è impura, secondo la legge, da 12 anni. E ogni cosa che questa donna toccava diventava impura. E diventava impura ogni persona che aveva contatto con lei. Anzi, diventava impura ogni persona che toccava un oggetto che la donna aveva previamente toccato. Nel libro del Levitico veniva detto che la donna diventava impura dopo il parto per 7 giorni se era un maschio, il doppio se era una femmina. E la donna che viveva questa realtà, la donna mestruata, non poteva andare al tempio, non poteva entrare nel tempio. Allora, se questa era la legge ed era la mentalità del tempo, immaginiamo cosa doveva essere stata la vita di questa povera donna dopo 12 anni. Convinta questa donna non solo di essere impura, ma portatrice di impurità, indegna, peccatrice. Per capirci, potremmo dire così: questa donna era come una lebbrosa che doveva stare alla larga, doveva stare fuori, doveva essere scomunicata, nel senso fuori dalla comunione, e non poteva stare vicino alla gente perché non poteva assolutamente toccare niente e nessuno. Allora voi capite che mentre un lebbroso si vede, questa donna, portatrice di impurità, di fatto non si vede. Ma compie un gesto alle spalle di Gesù che va contro la legge. Nessuno poteva in questo stato toccare un uomo sconosciuto, un uomo. Prima di tutto un uomo, una donna non poteva toccare un uomo che non conosceva e in più un uomo che non conosceva in pubblico. Eppure lei compie questo gesto. Potremmo dire che sfiora il lembo del mantello. Ma è un gesto questo dove è contenuta la speranza, la fiducia. Questa donna è impura, ma ha la speranza che quest'uomo, questo grande profeta, questo figlio di Dio, la possa guarire. Compie un gesto azzardato, che è quello di toccare il mantello. È un gesto azzardato, è vero, ma è anche un gesto libero, che le restituisce la vita e la rimette nella comunità. 12 anni così, sono tanti, senza, noi diremmo, venire mai a contatto con nessuno. Ma veniamo al secondo personaggio, detto, tratteggiato leggermente la donna, adesso c'è Gesù. Succede quello che potrebbe succedere una domenica nelle nostre chiese, che tutti escono e alle porte della chiesa, mentre la gente si accalca per uscire, si gira uno e dice: chi è che mi ha toccato? Oppure, se qualcuno domani mattina va al lavoro e in metropolitana alle 8 pressapoco sta per uscire dalla metropolitana, dove, non so, si scende tutti a Piazza Duomo, qualcuno dice, chi è che mi ha toccato? Come minimo ti prendono in giro. Nessuno si accorge di questo gesto, ma Gesù sì. E tra l'altro, noi conosciamo questo fatto perché Gesù si è accorto, altrimenti noi non lo conosceremmo. E Gesù, notate, non dice chi è che mi ha toccato, ma dice chi ha toccato le mie vesti, chi ha toccato il mio mantello. È vero che la folla lo stringeva, però questi contatti non contenevano alcun messaggio, non dicevano nulla. Chissà quanta gente l'ha toccato. Se voi guardate poi il Vangelo, per 3 volte viene sottolineato il fatto che siamo in una folla, folla, non un gruppetto di persone. Quando sei in mezzo alla folla non puoi tu pensare che nessuno ti tocchi e ti spinga. È vero che la folla dunque lo stringeva, ma questi gesti non dicevano nulla. Non c'è nessuna richiesta dietro a questi gesti, c'è soltanto un fatto di trovarsi tutti insieme. Il gesto della donna invece è cosciente, desiderato, pensato, compiuto. Questa donna è partita da casa probabilmente con l'idea, e lo dice, è un progetto che ha. Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, notate, non dice sarò guarita, ma dice sarò salvata, che è di più. Un gesto che richiede una risposta, un aiuto, una guarigione. E qui siamo nel cuore dello sguardo. Si ferma e nella folla Gesù guarda. Guardate il versetto 30b. Si voltò alla folla. Che bella questa espressione, cioè Gesù si gira proprio per cercare chi l'ha toccato. E il versetto 32 dice così: ed egli guardava attorno. È bello questo sguardo circolare di Gesù. C'è un altro brano nel Vangelo dove Gesù vede la durezza degli scribi che lo stanno giudicando nel cuore. E Gesù ha questo sguardo circolare, li guarda tutti in faccia per vedere la loro durezza di cuore. In questo caso Gesù guarda tutti, ma sta cercando chi l'ha toccato. Questo sguardo personale in mezzo alla folla vuol vedere soltanto una persona. Non gli interessa la folla, gli interessa l'incontro personale. E con questo sguardo la riscatta, non si vergogna di lei, svela la sua audacia e non vuole che neppure lei continui a vergognarsi della sua malattia. Sì, perché questa donna fino a quel momento era una donna e si vergognava della sua situazione. E avviene l'incontro. La donna guarita affaccia a faccia con il suo guaritore. E lo sguardo di Gesù ha trovato e ha scoperto chi era. E lo sguardo della donna si rivela, non si nasconde più, si fa avanti, non ha più paura. Pensate l'incontro con Gesù, quante cose fa cadere: la paura, la vergogna, il timore, il giudizio degli altri. Tutto è caduto, è rimasto solo questo guardarsi in faccia. La donna non è stata soltanto guarita, ma anche salvata. Passiamo adesso, certamente in maniera più breve, alla meditazio, cioè che cosa dice questo brano, questa parola a noi, cioè questa vicenda di questa donna, cosa interessa alla nostra vita, con quello che abbiamo fatto oggi, con quello che faremo domani, con quello che ci è capitato oggi. Che cosa c'entra? Do soltanto tre brevi spunti. La prima è legata alla folla, alla massa, tanta gente. È quella folla anonima che si è raccolta attorno a Gesù. Molti lo toccano, anche fisicamente, ma non succede nulla. Nessuno si distingue, nessuno assume un particolare rilievo, nessuno appare con un volto proprio o con un desiderio proprio. Dove sta la grandezza di questa donna? Sta nel fatto che a un certo punto è venuta fuori. Non si è nascosta dietro alla massa. La massa non ha un volto, la folla non ha un volto, non ha uno sguardo la folla. Se voi andate in mezzo alla folla e vi chiedete chi ho visto, ho visto tutti, ma chi hai visto? Alla fine non ho visto nessuno. Questa donna ha il coraggio di non nascondersi dietro la massa e dietro la massa esce. Vedete, dietro la massa si può dire tutto e fare tutto, ma quando uno fa un passo in avanti, allora a questo punto esce lo scoperto. Seconda sottolineatura, questa donna, venendo fuori da questa massa, ha un progetto, una volontà e soprattutto una grande fede. Ha una grande fede, che dovrebbe essere la cosa su cui noi meditiamo di più. Una cosa probabilmente che ci sta più a cuore, perché quello che sta mancando oggi è fondamentalmente la fede, anche nelle nostre comunità. Quello che sta venendo meno e che ci deve preoccupare di più non è se manca una cosa o un'altra, ma è il fatto che sta mancando la fede. Penso che tutti ricordiate quella frase inquietante di Gesù che dice: ma quando io tornerò sulla terra, troverò ancora la fede? E non c'è risposta a questa domanda. Pur essendo nascosta tra la folla, questa donna vive un processo di forte personalizzazione. Entra in un contatto autentico con Gesù, avviene quello che noi possiamo definire un incontro personale. Senza questo incontro personale non c'è la possibilità di seguire il Signore, non c'è la fede, non c'è la possibilità di testimoniare qualcosa se non c'è un incontro personale. Dalla massa è emersa una persona con questa audacia dall'uscire allo scoperto senza aver paura di mostrare le proprie ferite. L'incontro con Gesù per questa donna è più forte della vergogna che aveva verso gli altri. E infine l'ultima sottolineatura è che l'unico mezzo che può guarire le persone è in fondo l'amore. E man mano che uno può tendere la propria vita senza essere rifiutato, allora da quel momento comincia a cambiare. Questa donna si è sentita amata, perché si è sentita cercata, perché si è sentita attesa, ben voluta, perché il Signore non ha avuto paura per un attimo di mettere da parte la folla e di guardare solo lei, e di avere in mente solo lei. Questo il Signore lo fa con ciascuno di voi ogni giorno. Noi non siamo oggetto di massa davanti a Dio. Siamo creature che Lui desidera incontrare personalmente. Ecco, queste sono soltanto alcune semplici riflessioni. Adesso però mi sembra che sia il momento più importante, ed è quello della contemplazione davanti a Gesù. E Lui sarà davanti a noi in maniera vera, in maniera viva. Noi stasera possiamo fare la stessa esperienza di questa donna, nella misura in cui riconosciamo due cose. La prima, che Lui è qui vivo, più vivo di noi. E la seconda cosa, che noi ci sentiamo un po' malati, con qualche ferita, con un bisogno di toccare almeno il lembo del mantello del Signore, senza paura di nascondersi dietro a tutti per non mostrare il mio volto. Allora vi invito poi davanti al Signore a rileggere con calma il testo adagio, leggerlo come ci hanno insegnato con la penna, perché questo ci aiuta molto, e a chiederci quello che abbiamo fatto questa sera, che cosa dice il testo, cosa mi ha colpito di questo testo. Il secondo momento, che cosa questo testo mi insegna, questa donna, questa povera donna malata da 12 anni, che cosa mi ha insegnato? Di che cosa io ho bisogno nella mia vita? Che cosa voglio dire al Signore a questo punto? Questa donna è malata da 12 anni, tanto. Ma ci sono persone che non si vedono, e qui siamo dentro tutti, che sono malati da più anni, più di 12 anni. Per quelle malattie, per esempio, che noi facciamo fatica a mostrarci, a dire, a presentare agli altri, ma soprattutto a mettere davanti al Signore. E finché non le mettiamo davanti al Signore, noi non riusciamo a guarire. Ci aiuti il Signore Gesù, che è in mezzo a noi, a credere che in Lui c'è la nostra salvezza.